Modem.
Solo e esclusivamente la VS 1650-1700 franchi. Adesso mi dica lei come facevo io a vivere con 1700.
L'inflazione rischia poi di accentuare il problema e di far scivolare nella povertà tanti altri anziani.
C'è troppe tasse, devo licenziarti, addio, ci vediamo.
Povertà significa tutto. È un coinvolgimento totale della persona e non solo della persona in oggetto, ma di tutta la famiglia.
Perdono il lavoro, non lo ritrovano più, soprattutto per in una certa fascia di età, dai 45 anni in su.
È un mercato che richiede anche una forza lavoro più generalista, diciamo, ma che in fondo poi ricerca profili particolari.
Sono passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima. Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima.
Ci sono persone di tutti i tipi, come dico sempre, il fenomeno è trasversale assolutamente. Però quest'ultimo anno, in modo particolare negli ultimi mesi, vedo sempre più giovani che arrivano.
Quando il lavoro non c'è o se c'è non basta e quando di riflesso non si riesce più a far quadrare i conti in un contesto reso ancor più complicato anche dal punto di vista economico dalla pandemia e dalla guerra russa in Ucraina. Questo nella nostra copertina e questo è il tema di oggi a Modem in una puntata con Laura Dick alla regia e Roberto Porta al microfono. L'ombra lunga della povertà dunque al centro dei prossimi 30 minuti. Dati del 2020 pubblicati nel marzo scorso dall'Ufficio Cantonale di Statistica ci dicono che in Ticino una persona su quattro è a rischio povertà, il 25% 15%, il dato svizzero è del 15%. Il rischio di indigenza è dunque più elevato al sud delle Alpi e aumenta ancora di più a causa dell'inflazione e del rallentamento economico a cui stiamo assistendo. Ne parleremo con i nostri ospiti che vi presenterò tra poco. Prima però Laura Dick con noi in studio. Abbiamo voluto andare oltre le cifre e capire cosa sta succedendo attorno e dentro il fenomeno della povertà. Laura, hai realizzato un reportage che sentiremo tra poco. Da dove sei partita per questo tuo lavoro?
Sì, ho voluto sentire tre antenne sul territorio proprio per scattare una fotografia di quello che sta succedendo attualmente e soprattutto raccogliere un po' di riflessioni da questi operatori. Tutti guardano al futuro con preoccupazione per via dei rincari che hai citato e tutti sollevano dei punti da migliorare. Alcuni toccano proprio il mondo del lavoro sul quale ci focalizzeremo. La povertà però è un tema più vasto, tocca le relazioni sociali, la salute mentale. Ogni storia è particolare, ma alcune storie si assomigliano. Quindi appunto nel reportage sono partita da una telefonata registrata dall'antenna ticinese del soccorso d'inverno.
Signora, buongiorno, sono Manuela del soccorso d'inverno. La voglio informare che io adesso le mando via posta i giustificativi dei nostri pagamenti presso la Casa Malati e c'è dentro anche questo premio di luglio per il quale viene... Sì, è stato pagato, signora.
La preoccupazione e molte domande. La telefonata dura qualche minuto, ma le risposte vengono ripetute più volte. È un esempio su 1455, il numero di persone, adulti o minorenni, che l'associazione ha aiutato nel corso di un anno. I ticinesi che chiamano sono in aumento, commenta la direttrice del soccorso d'inverno, Manuela Nünlist.
Noi l'abbiamo già visto già dall'anno scorso, dall'uscita della pandemia, quest'anno abbiamo già avuto comunque un incremento di 200 domande. Noi vediamo questi working poor, sono per esempio gente che comunque ha dovuto ricorrere a delle prestazioni extra. In questi 20 anni è aumentato tutto, ma gli stipendi sono rimasti, non è che sono aumentati nello stesso livello. E qui si vede veramente la difficoltà delle persone che fanno fatica a mettere via un po' di soldi.
Famiglie monoparentali, anziani, persone di mezza età che hanno perso il lavoro, giovani che non lo trovano, persone con il permesso B che non vogliono chiedere l'assistenza. La povertà è eterogenea e i casi sono sempre più complessi. E chi è al limite accumula anche molti debiti.
Ci sono persone di tutti i tipi, come dico sempre.
Simona Bernasconi è responsabile dell'antenna SOS Debiti con sede a Mendrisio.
però quest'ultimo anno, in modo particolare negli ultimi mesi, vedo sempre più giovani che arrivano con problemi causati da loro stessi, tra virgolette causati, oppure dai genitori. Il più giovane che ho visto è stata settimana scorsa e ha 19 anni, diciamo fin verso i 30, perché non è più come, non so, 30 anni fa, dove il ragazzo studiava, ma studiava quel poco e poi si andava a lavorare. Adesso l'età lavorativa iniziale, diciamo così, si sposta sempre più in là, la gente studia sempre di più, anche perché si richiede sempre una maggiore formazione, no?
Caritas Svizzera evidenzia che solo nel 2019 oltre 700.000 persone risultavano povere, l'8,5% della popolazione. Dante Balbo è responsabile del servizio sociale a Caritas Ticino.
Forse oggi in maniera più marcata sono persone che fanno fatica a entrare nelle maglie del welfare, quindi dei servizi sociali, dei provvedimenti dei servizi sociali, perché le norme sono strutturate in un certo modo e all'interno di queste norme non tutti ci stanno.
Le statistiche del 2020 indicano che quasi un quarto delle persone nel cantone vive con un reddito al di sotto della soglia di povertà. Dall'altra parte, sempre le statistiche ci dicono che la disoccupazione è ai minimi storici. Una rilettura della situazione, secondo Stefano Frisoli, vice direttore di Caritas Ticino, è necessaria.
C'è una destrutturazione del mercato del lavoro e questo è ampiamente consolidata all'interno di una nuova strutturazione del mercato del lavoro, cioè quindi ha una vita sua, ma come le persone approcciano questo cambiamento in atto? Molte delle persone che poi in qualche modo incrociamo nelle nostre misure, arrivano da percorsi più frastagliati, magari con formazioni non concluse. E allora come riusciamo a accompagnare i percorsi?
Quasi un anno fa Caritas Svizzera ha lanciato un appello, 6 richieste al mondo politico, un lavoro dignitoso, pari opportunità educative, pari possibilità alle famiglie, riduzione dei premi di cassa malati, garanzie di sussistenza, alloggi a prezzi accessibili. Marco Fantoni è direttore di Caritas Ticino.
L'assenza di un lavoro o l'assenza di un lavoro dignitoso, dunque che abbia un salario, abbia delle condizioni, abbia un corollario che faccia dire alla persona io ho una certa sicurezza, va di pari passo con quello che un'impresa dovrebbe proporre. Ben ha fatto il cantone qualche anno fa a parlare all'economia locale di responsabilità sociale d'impresa. Io penso che, restando al Ticino, abbiamo una serie di imprenditori validi, altri magari un po' meno. Il punto fondamentale per me rimane questo, dunque.
Ma noi vediamo tantissimi che perdono il lavoro, non lo ritrovano più, soprattutto in una certa fascia di età, dai 45 anni in su. Cadono anche in depressione perché non si vedono più, non vedono più un futuro. E lo stesso problema lo riscontriamo tra i giovani. E noi abbiamo diversi casi che ci sono stati segnalati di ragazzi che sono finiti in psichiatria.
Sicuramente di base la formazione. Le imposte da compilare spesso i ragazzi non lo sanno fare.
Credo che le norme devono diventare più flessibili proprio rispetto al fatto che ci sono tutta una serie di persone che non riusciamo ad inquadrare.
C'è tanta fatica di vivere, quindi a volte le cose si lasciano andare un po' così.
Fin qui il contributo di Laura Dick. Saluto ora i nostri due ospiti, Spartaco Greppi, docente e responsabile del Centro di Competenze Lavoro, Welfare e Società della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, e Andrea Gheri, presidente della Camera di Commercio del Canton Ticino. Buongiorno e benvenuti ad entrambi.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Una prima domanda a lei, Spartaco Greppi. Nel servizio abbiamo sentito che associazioni come Soccorso d'Inverno o Caritas segnalano un aumento delle persone che si rivolgono a loro perché in difficoltà economiche. Vale per il Ticino ma anche per altre regioni della Svizzera. Ieri ad esempio sono stati presentati dati simili anche dal Soccorso d'Inverno grigionese. Spartaco Greppi, si tratta di situazioni puntuali oppure possiamo dire che il rischio povertà si sta estendendo sempre di più?
Ma dunque, no, non sono situazioni puntuali, ormai non lo sono più, diciamo, sono situazioni che si stanno ripetendo con una frequenza preoccupante, stanno anzi diventando una costante, anche perché da noi il fenomeno della povertà, come in molti altri paesi, come in quasi tutti i paesi, si sta estendendo e tutti i segnali lo lasciano intendere, come abbiamo sentito nel servizio, peraltro. E qui, come dire, in qualche modo la pandemia ha fatto da acceleratore, ha fatto emergere tutta una serie di condizioni, di situazioni che prima di allora erano in qualche modo celate nelle pieghe della società.
Spartaco Greppi, c'è il rischio povertà che colpisce chi guadagna meno del 60% del reddito mediano, poi c'è la povertà a tutti gli effetti che riguarda per una famiglia di 4 persone che ha uno stipendio inferiore ai 4.000 franchi al mese. Il Ticino rispetto a questi parametri è l'ultimo della classifica in Svizzera. Qual è il quadro della situazione? Andando un po' più nel dettaglio.
Ma un quadro, come dire, abbastanza preoccupante nel confronto nazionale. Se pensiamo che circa un quarto delle persone in Canton Ticino vive in un'economia domestica con un reddito disponibile equivalente inferiore alla soglia di rischio di povertà, che è appunto una soglia di rischio fissata al 60% del reddito disponibile mediano. Quindi la mediana è quella grandezza che divide in due una popolazione. E poi occorre aggiungere che vi è anche un altro, vi sono molti indicatori della povertà, un altro, oltre a quello appena citato, del quarto della popolazione che vive in una economia domestica con un reddito inferiore alla mediana. A fronte di un 15% a livello nazionale, vi è il cosiddetto tasso di deprivazione materiale che misura, insomma, quelle economie domestiche che in qualche modo non riescono a far fronte ad una serie di spese, come per esempio una spesa imprevista, oppure per l'acquisto di beni considerati essenziali ai fini dell'inclusione sociale. E qui siamo attorno al 10% in Canton Ticino, a fronte di circa un 4% a livello nazionale come proporzione di persone. Poi, come dire, vi sono gli indicatori legati che si possono collegare a determinate categorie della popolazione, la popolazione anziana, per esempio, un terzo della popolazione anziana vive in condizioni precarie, come peraltro è stato messo molto bene in rilievo nel vostro servizio. E qui si può anche aggiungere che, come dire, un quinto dei beneficiari di rendita AVS sono a beneficio di una cosiddetta prestazione complementare, proprio per colmare una lacuna di reddito e quindi per coprire quello che è considerato il fabbisogno vitale.
Vale la pena ricordare, aggiungo anche un altro dato tra i tanti: Caritas Svizzera ha fatto sapere lunedì scorso che dall'inizio dell'anno le richieste di aiuto sono aumentate del 46% rispetto a quelle del 2021, questo è un dato nazionale. Andrea Gheri, se c'è povertà o rischio di povertà vuol dire anche che il mercato del lavoro non offre la necessaria sicurezza. Nel servizio introduttivo abbiamo sentito parlare della necessità di stipendi dignitosi. In altri termini, il mondo dell'imprenditoria non sta facendo bene i propri compiti sul fronte salariale?
Io direi che non è proprio sempre corretto associare solo i bassi stipendi al fenomeno della povertà. In questo momento ci sono parecchi elementi, come sono stati sottolineati anche precedentemente, che hanno concorso per aumenti direi quasi incontrollati dei prezzi. Ovviamente in questi casi il potere d'acquisto della gente inevitabilmente diminuisce. Siamo in un momento storico direi estremamente difficile. Prima la pandemia, che ha impattato sicuramente in maniera importante sull'economia e soprattutto anche sulla popolazione. Ora il conflitto bellico, che non accenna a terminare. L'interruzione prima e le difficoltà di reperimento nelle catene di fornitura, la reperibilità delle materie prime, l'inflazione che sta salendo a ritmi veramente sconosciuti negli ultimi decenni, l'impennata dei costi energetici che alimenta tutta la catena dei prodotti e dei servizi. Ecco, questi sono alcuni elementi che mi fanno affermare che siamo comunque in un momento estremamente difficile, dove comunque la Svizzera, in confronto in modo particolare anche alle nazioni limitrofe, risulta messa meglio e ha una capacità di contrastare questa crisi finora sicuramente esemplare. Direi che è un insieme di fattori determinanti che hanno scatenato l'aumento incontrollato dei prezzi ed è difficile, no, anche per l'economia contrastare con la necessaria tempestività. L'economia segue evidentemente e lo potrà fare, ma è sempre comunque in ritardo, come tutte le misure quando ci sono delle situazioni di difficoltà vengono prese a posteriori della difficoltà medesima. Quindi questo è un segnale che dobbiamo pur riconoscere evidentemente.
Andrea Ghieri, si è parlato in questi anni, lo abbiamo sentito anche nel servizio, di responsabilità sociale delle imprese. Questo vale in diversi ambiti, l'ambiente, la fiscalità ad esempio, e anche le condizioni di lavoro e salariali. Oggi in una situazione di crisi multipla, come ha detto lei, c'è il rischio che questa responsabilità sociale delle imprese finisca nelle retrovie, nelle cose da fare, ma quando solo si potrà.
Ma guardi, dal nostro osservatorio evidentemente ci sono sempre anche qui eccezioni, però le aziende in genere sono sempre e comunque molto attenti ai temi legati alla responsabilità sociale d'azienda. Io direi che le aziende sanno benissimo che il capitale umano rappresenta la prima risorsa per poter far fronte alle difficoltà e quindi io non conosco imprenditori seri, poi ci sono evidentemente anche altri imprenditori che evidentemente se ne approfittano, però gli imprenditori seri che tengono alla propria azienda, che tengono al proprio territorio, che sono identificati con la propria economia, hanno a cuore i propri dipendenti e non associano lo spirito imprenditoriale solo per interesse proprio, ma lo riversano anche in un contesto di sostenibilità sociale.
Con Spartaco Greppi su questo concetto di responsabilità sociale delle imprese. È più facile a dirsi che a farsi, oppure come dice Andrea Ghieri, la maggior parte delle imprese è impostata in questo modo?
Diciamo che oggi innanzitutto che tutti siamo sotto pressione, cioè tutti sono sotto pressione, le economie domestiche, le aziende, il paese in generale, tutti i paesi. È chiaro che in una condizione come la nostra, come quella che stiamo vivendo, occorrono degli interventi proprio per favorire coloro che tengono in modo particolare alla loro attività anche da un punto di vista sociale. Poi non dimentichiamoci che a determinate condizioni la responsabilità sociale d'impresa può anche essere, anzi è, un fattore, un elemento di competitività per le imprese stesse.
Andrea Ghieri, uno dei grandi temi in questo autunno di trattative tra padronato e sindacato è quello del rincaro e della compensazione in busta paga dell'inflazione. Senza questa compensazione aumenta anche il rischio di povertà, dicono i sindacati, rivendicazione dunque legittima.
Beh, io direi che la compensazione dell'inflazione significa sicuramente mantenere inalterato, quantomeno mantenere il potere d'acquisto della popolazione, quindi di tutti noi che facciamo parte del sistema. Le aziende sono molto sensibili a questo tema, però non si può generalizzare. Evidentemente ci saranno settori economici dove sarà possibile compensare il rincaro in parte, penso, difficile che lo si possa fare integralmente, e altri settori che ne va anche dell'esistenza e quindi dell'azienda medesima. Quindi ci sono settori veramente in difficoltà. Non dobbiamo dimenticare che questa crisi che sta impattando sull'economia ha dei risvolti molto negativi negativi per diversi settori economici dove le aziende sono addirittura messe in pericolo, e quindi questo dobbiamo tenerne conto. Quindi si tratterà di trovare comunque un compromesso, un equilibrio giusto e corretto per, da una parte, riconoscere la compensazione del rincaro attraverso gli aumenti salariali, ma difficilmente potranno essere integrali questi aumenti. Se l'economia non dovesse sopportare questi aumenti, evidentemente ne va dell'esistenza del paese. Non dobbiamo poi dimenticare che gli aumenti degli stipendi significa automaticamente anche un'ulteriore accelerazione dell'inflazione, perché
quindi
poi
rischio di una spirale inflazionistica.
Gli aumenti degli stipendi effettivamente impatteranno sui prodotti e sui servizi, quindi anche qua ci vuole equilibrio, evidentemente.
Il rincaro, l'inflazione è attorno al 3%, sul fronte della compensazione di questo rincaro, il Consiglio federale ha deciso di aumentare dall'anno prossimo del 2,5% le rendite AVS. Andrea Gheri, questo dato può essere un riferimento anche per il mondo economico?
Beh, direi di sì. Chiaramente tutti questi indicatori che vengono anche dalla parte pubblica sono indicatori importanti che verranno utilizzati anche dall'economia come riferimenti per capire in quale direzione muoversi. Ripeto, ci sono settori che potranno compensare il rincaro in modo integrale o quasi, ci sono altri settori che sono in grosse difficoltà e quindi faranno estremamente fatica a poter compensare per poter garantire poi anche l'esistenza economica del settore medesimo.
Spartaco Greppi, lei non è un sindacalista ma è un ricercatore, ma come vede questa questione della compensazione dell'inflazione?
Ma la vedo in termini generali, naturalmente, in prima approssimazione. È chiaro che il tema va affrontato e va in qualche modo risolto, perché è vero che i salari sono un costo per le imprese, ma sono anche, come dire, una fonte di entrata per le imprese stesse. Quindi credo che occorra agire su più fronti, cioè occorre in particolare agire sulle cause speculative dell'aumento dei prezzi. Pensiamo ai prezzi dell'energia di origine fossile, per esempio, i prezzi di gas e petrolio. Occorre naturalmente calmierarne altri, penso banalmente ai premi di assicurazione malattia, agli affitti, al costo dei trasporti, e poi in qualche modo occorre anche riconsiderare le politiche sociali in generale, che oggi sono relativamente rigide, ma al contempo hanno mostrato, soprattutto in periodo pandemico, una grande flessibilità. Pensiamo all'introduzione in tempi molto rapidi delle cosiddette IPG Corona, cioè l'indennità per perdita di guadagno Corona, versati, erogati alle persone indipendenti. E occorre in qualche modo muoversi in una direzione, come dire, guardando al futuro, in prospettiva, non più tanto al passato, benché il passato sia interessante, importante, naturalmente, ma occorre, come dire, dare maggiori diritti sociali a chi oggi non ne ha o ne ha pochi, pensando ai migranti, pensando appunto alle persone con statuto indipendente, per esempio, fare in modo che il lavoro diventi di nuovo e compiutamente fonte di diritti sociali, commisurati al costo della vita, alla qualità di vita, alla quale tutti noi in qualche modo e legittimamente aspiriamo.
Spartaco Greppi, ci sono diverse fasce della popolazione, stiamo parlando di povertà appunto, che più di altri rischiano di entrare nella categoria dei poveri, le donne, le famiglie monoparentali o le persone con un basso livello di formazione, abbiamo parlato anche degli anziani, e poi ci sono i giovani fino ai 30 anni di età. Cosa vuol dire questo? Una parte del giovane si è formata poco o male, oppure questi giovani sono sottopagati, hanno lavori in entrata prevalentemente precari?
Ma credo che non si possa, ricondurre un fenomeno, peraltro trasversale, eterogeneo, a singoli, come dire, singoli elementi e singole cause. È vero che oggi i giovani faticano ad entrare nel mondo del lavoro e poi di rimanervi più o meno con delle prospettive di carriera professionale e di mobilità sociale. È chiaro che la formazione è uno degli elementi che potrebbe contribuire a contrastare il fenomeno, però occorre anche lavorare sul contesto sociale, sul contesto economico che poi dovrà accogliere questi giovani che una volta formati, una volta continuata la formazione, entreranno nel mondo del lavoro o cercheranno in qualche modo di trovare una collocazione al lavoro, nell'economia, nella società. Certo, oggi è preoccupante il fatto che molti giovani, ormai si parla di migliaia di giovani, che ad un certo punto sfuggono dai radar e vengono, come dire, se ne perde traccia, se vogliamo, e riemergono poi, ahimè, in contesti istituzionali, anche penali, non soltanto, come dire, ispirati alla politica sociale. Quindi è un problema, ma oltre ai giovani ci sono anche i bambini, o meglio i minorenni. Se pensiamo che oggi nel solo Canton Ticino circa 1800 persone con meno di 18 anni sono in assistenza e sono loro i futuri giovani, quindi entreranno nella gioventù con già un bagaglio penalizzante.
Andrea Gheri, è un mercato del lavoro che non facilita l'accesso dei giovani.
Io direi che la formazione, come è stato accennato anche dal professore, è sicuramente un elemento centrale. Noi notiamo per esempio che in determinate professioni, se prendiamo per esempio le professioni dell'artigianato, che in Svizzera rappresenta comunque un'eccellenza assoluta, il sistema duale di formazione, ecco che l'approccio dei giovani al sistema duale è insufficiente, quindi probabilmente bisogna anche riorientare quello che è gli indirizzi dei giovani verso professioni che danno delle opportunità. Noi siamo confrontati per esempio nel settore dell'artigianato alla mancanza di giovani, non troviamo sufficienti giovani sul mercato da poter formare. Questo è un problema reale e sarà un problema reale anche in futuro e sarà magari anche maggiormente acuto rispetto a quello che abbiamo ora, visto che abbiamo una generazione che lentamente si approccerà verso la pensione e non abbiamo sufficienti ricambi da questo punto di vista. Poi direi che i giovani si formano, è stato accennato al discorso appunto che i giovani, si perde anche traccia di questi giovani che poi escono magari dai radar, però i giovani si formano anche all'esterno del Canton Ticino e sicuramente non lo fanno solo per stipendi, ma lo fanno anche per opportunità che il mercato ticinese purtroppo non offre.
La cosiddetta fuga dei cervelli.
Esatto, noi abbiamo comunque un mercato ticinese di dimensioni piccole che non ha tutte le possibilità, per esempio, di agglomerati come Basilea, l'Arco Lemanico, come Zurigo, che hanno dimensioni e proporzioni e un'offerta naturalmente estremamente maggiore. Direi che questo rappresenta però anche un aspetto positivo per i giovani. Poter formare i giovani anche al di fuori del proprio contesto significa anche poter riavere dei giovani con un bagaglio e un'esperienza e una capacità linguistica, non dimentichiamo che appunto in Svizzera abbiamo anche questo aspetto, estremamente sviluppati, che possono essere delle positività.
Ma c'è la possibilità di riportare queste forze lavoro, questi non più giovani magari, ma adulti formati in Ticino, oppure appunto lei ha parlato della concorrenza di città come Zurigo, Basilea, per restare solo la Svizzera, oppure questa è una partita persa?
Ma io direi che non è assolutamente una partita persa, noi stiamo lavorando evidentemente ad un'economia forte in Ticino, dove si possa rafforzare, dove determinate competenze possono essere assorbite anche dal mercato. Si stanno sviluppando delle discipline Penso per esempio alla scienza della vita, alle discipline tecnologiche, alla digitalizzazione. Ci sono delle eccellenze in Ticino che si stanno sviluppando veramente in maniera molto importante, e qui avremo bisogno sicuramente dei giovani molto, molto formati, e quindi se si formano all'esterno per poi tornare in Ticino potranno rappresentare veramente delle opportunità. Da questo punto di vista io direi che il Ticino ha le sue chance da giocare. Non dimentichiamo che usciamo da un decennio dove il settore finanziario costituiva un'eccellenza in Ticino, e il settore finanziario negli ultimi 10 anni ha perso notevolmente di vigore.
Vediamo che ci sono tanti aspetti di questa problematica, noi siamo in chiusura, ringrazio i nostri ospiti e voi all'ascolto, ricordo che potete trovare questa e tutte le altre edizioni di Modem sulle piattaforme online della RSI e in replica ogni giorno su Rete 2 alle 18:30, Modem torna domani da Roberto Porta, una buona giornata.